Il pescatore di perle. Fatti, storie, personaggi da conoscere o ricordare. Di Carlo Albertazzi.
Bentrovati, gentili ascoltatori. Nella lunga transizione che ha portato l'Italia dalla caduta del fascismo alla democrazia compiuta, c'è un aspetto solo apparentemente meno urgente di fronte all'immane tragedia che il paese ha vissuto in quei mesi, ossia il ritorno della libertà di stampa dopo gli anni bui del regime. Naturalmente Oliva e il fascismo, come qualunque altro regime, la prima cosa che ha fatto, lo ricordiamo già nel periodo della sua ascesa, è stato il controllo sulla stampa, gli attacchi ai giornali, le invasioni nelle redazioni delle camicie nere, è stato proprio l'inizio, i prodromi potremmo dire, di quello che sarà poi la dittatura. E come qualunque dittatura ovviamente ha poi controllato in maniera specifica, con le famose veline, tutto ciò che veniva pubblicato. Nelle 43, l'anno appunto in cui parte il racconto di Tartaglia, con la caduta del fascismo si apre una nuova epoca e si apre soprattutto una divisione nel paese, perché con lo sbarco degli americani, naturalmente a mano che salivano, la ritirata delle truppe nazifasciste, ma tutto questo comportava una spaccatura del paese e un diverso approccio proprio con quella che potremmo chiamare la democrazia.
Sì, assolutamente. Ma intanto farei una premessa, e cioè che il controllo della stampa o la libertà di stampa sono discriminanti nel Novecento per stabilire la natura e l'orientamento di una popolazione, di una collettività. Le faccio un esempio paradossale. In questo periodo si è parlato molto della spagnola, la grande epidemia di un secolo fa.
Certo.
E credo che la stragrande maggioranza di noi immagini che la spagnola sia partita dalla Spagna. In realtà la spagnola è partita dagli Stati Uniti d'America, si è diffusa dal 1917-18 nelle trincee, ma in tutti i paesi in guerra c'era la censura e non si poteva deprimere l'opinione pubblica già provata dalla guerra parlando anche dell'epidemia. Quando l'epidemia alla fine del 18 si è diffusa anche in Spagna, i giornali spagnoli ne hanno parlato perché la Spagna non era in guerra e quindi non subivano la censura. E così abbiamo finito per chiamare spagnola una epidemia che in Spagna è arrivata un anno e mezzo dopo.
Sì.
Questa la dice lunga su come nelle società moderne l'informazione sia fondamentale, anche perché ognuno di noi da solo controlla cosa capita nel suo condominio, nel suo ufficio. Ciò che capita a 100 metri più in là è un'informazione che riceviamo.
Certo.
Per cui non a caso quando nel 1943, l'8 settembre, armistizio, in una parte d'Italia si ricomincia a vivere. E quel ricominciare a vivere è proprio la pluralità di testate che escono.
Oliva, ho accennato prima al ruolo della radio, perché appunto studiando la materia abbiamo scoperto che appunto gli americani, che in fatto di comunicazione erano sicuramente molto più avanti di noi, a mano che liberavano il paese, sorgevano Radio Catania, Radio Palermo, Radio Bari. Addirittura da Radio Bari si ricorda il famoso discorso di Palmiro Togliatti ai compagni che combattevano ancora nell'Italia occupata. Quindi un ruolo fondamentale delle radio, perché gli americani avevano capito che quello era uno dei grimaldelli, ma era tutto così facile, nel senso possibile che gli americani in qualche modo non controllassero anch'essi, visto che si era in guerra, l'informazione?
Vabbè, ma è chiaro che l'informazione nel periodo in cui si è in guerra non ha mai la libertà assoluta, ma questo anche nei paesi più democratici. L'Italia liberale che ha fatto la prima guerra mondiale aveva una censura strettissima su tutte le informazioni, eppure era l'Italia dello Statuto Albertino ancora. C'era una radio, che ha avuto un'importanza politica enorme in quel periodo, che è stata Radio Londra.
Certo.
Era quella che veniva captata soprattutto nel nord occupato ed era un po' il riferimento degli antifascisti. Ci sono tantissime memorie di nostri nonni o genitori che raccontavano di come si ascoltavano le trasmissioni di Radio Londra nascosti con qualche trasmittente del solaio, perché ovviamente erano vietate. Anche quelle trasmissioni erano trasmissioni che in qualche modo contribuivano alla guerra e quindi avevano bisogno di dimostrare che il movimento partigiano era molto forte o piuttosto che il governo tedesco era ormai a pezzi. È chiaro che c'è un filtro nella comunicazione di guerra, ma proprio per l'importanza fondamentale che ha l'informazione, perché è quella che orienta l'opinione pubblica. Si dice che Mussolini non sarebbe stato Mussolini se non ci fosse stata Leier. È un'esagerazione, ma in qualche modo...
Certo, sappiamo pure che in un primo momento il regime non colse pienamente l'importanza della radio, ma poi se ne accorse subito dopo e la sviluppò. E non soltanto la radio, ma anche la carta stampata per il regime, tanto che appunto, facendo un passo indietro, vi faccio sentire un frammento dell'Istituto Luce del 1941, parla del Popolo d'Italia, il giornale di Mussolini.
Il giornale è venduto in ogni paese, in ogni città, così a Milano, Torino, Genova, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Vittoria, Palermo. Come ogni mattina è stato assolto il compito di dare rapidissimamente agli italiani un orientamento e un'informazione completa su tutti i fatti del mondo. Le notizie affluiscono alla sede del giornale oltre che per telefono con i più adatti mezzi di allacciamento. Del telegrafo si servono anche le agenzie Stefani, Deutsches Nachrichtenbüro, United Press, TASS, Exchange, eccetera. La piccola stanza di lavoro del duce, che bastò al suo affanno nella tormentata vigilia. Il suo telefono ha cessato di squillare da quando Roma lo chiamò a sé a perpetuarne l'eterna grandezza. Ma è da queste mura che un giorno partì il fiammeggiante grido a rivestire di ferro la rinascente anima italica. E nel fatidico grido v'è per ogni italiano il comandamento supremo.
E vinceremo! Oliva, era talmente fondamentale questo aspetto della libertà di stampa che fu uno dei temi principali di dibattito nella Costituente e anche la discussione che portò poi alla formulazione dell'articolo 21, quello che garantisce la libertà di pensiero e quindi anche la libertà di stampa, fu un dibattito impegnato in Costituente fino al testo che oggi noi abbiamo e che ci teniamo ben stretti.
Sì, ma la Costituente è stata un capolavoro perché è riuscita a mettere insieme degli uomini che avevano degli orientamenti totalmente diversi, perché negli anni 45-47 voleva dire dividersi tra coloro che guardavano al modello sovietico e coloro che guardavano al modello occidentale, cioè due mondi antitetici. E quindi anche sull'informazione c'erano delle idee differenti e delle sfumature differenti, però ecco, quegli uomini così diversi si sono riusciti a trovare l'accordo su delle regole e a garantirci delle regole che finora hanno funzionato benissimo. Adesso ho qualche dubbio, se posso fare una osservazione. Qualche tempo fa, insomma un mese fa, abbiamo visto tutti i social spegnere, tra virgolette, Trump. Ora, dal mio punto di vista hanno fatto benissimo così, per carità, non è che sia simpatizzante di Trump, ma mi fa paura il fatto che ci siano pochi uomini che possono decidere cosa si apre e cosa si chiude, perché nel momento in cui questo aprire o chiudere l'informazione è affidato non a delle regole condivise democraticamente dalle popolazioni, ma da qualche magnate che ha il controllo di questi social, mi fa paura.
È il dubbio che abbiamo avuto tutti. Ecco, Oliva, è un mondo che cambia e quindi anche la libertà di stampa, lo abbiamo accennato, insomma, deve adeguarsi per garantire, possiamo dire che ormai non ci sono più, almeno in un certo ambito, le frontiere, la comunicazione viaggia sicuramente in maniera più veloce, però sappiamo bene che ci sono regimi che la censura la applicano e la applicano e come.
Ma credo che siano, nel mondo ci siano più paesi dove c'è censura di quelli dove c'è libertà di stampa, purtroppo, ma d'altra parte l'evoluzione del mondo è molto diversificata e crea queste contraddizioni. Io direi, teniamoci da conto la libertà di stampa che abbiamo, ma accompagniamola sempre alla intelligenza con cui si legge. Cioè è importante che chi scrive sia libero di scrivere, ma è altrettanto importante che chi legge abbia gli strumenti per decifrare quello che viene scritto, perché altrimenti è monca.
E questo è certamente vero, libertà è anche avere gli strumenti per capire ciò che accade intorno a noi. La libertà di comunicare passava e passa non solo attraverso la stampa. Ringrazio Giancarlo Tartaglia e Gianni Oliva per essere stati con noi e la squadra del Pescatore, Paola Galanti, Giorgio Allegretti, il regista Luca Bernardini, il